L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio. Giuseppe Moriello ci segue per la parte tecnica, Luciana Fantini cura la regia di questa edizione. Io vi ricordo, prima di annunciarvi quello che è l'argomento di questa puntata, il nostro numero di WhatsApp per contattarci, inviare messaggi in trasmissione per commentare i nostri programmi. Il numero è 334-68-33-216, ripeto 334-68-33-216. In questa puntata noi parliamo di una iniziativa che è stata lanciata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, un vero e proprio progetto per favorire i percorsi di integrazione all'interno delle società ospitanti. Si chiama Community Matching ed è un progetto sviluppato in partenariato con Refugees Welcome Italia e CIAC, grazie anche al sostegno dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, ed è un progetto che è già attivo in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Palermo, Bari e Napoli. A spiegarci di cosa si tratta abbiamo Chiara Cardoletti, che è la rappresentante dell'UNHCR, cioè dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Italia, Santa Sede San Marino. Bentrovata nuovamente, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Chiara Cardoletti, un progetto, questo di Community Matching, che ha quale obiettivo?
Il grande obiettivo del Community Matching è di favorire l'integrazione dei rifugiati in Italia e quindi sappiamo tutti quanto può essere difficile arrivare in un nuovo paese, capire la lingua, capire come funziona, qual è la cultura, e quindi in questo progetto è un po' il riassunto di questo progetto è proprio quello di avere un rifugiato per amico, cioè mettere a disposizione a un rifugiato una persona italiana, un membro della comunità che possa accompagnarlo nel processo di integrazione, quindi fargli capire dove è arrivato, qual è la nostra cultura, come fare certe cose, come avvicinarsi a un lavoro, come avvicinarsi a varie parti della nostra società.
Una sorta di affido che in sostanza tra un rifugiato e un residente, in maniera tale da poter stabilire un rapporto diretto, un rapporto personale.
Esatto, esattamente quello. E l'obiettivo, gli obiettivi sono due, appunto, facilitare l'integrazione dei rifugiati, ma anche ampliare in un certo senso la conoscenza delle realtà dei rifugiati in Italia, quindi stando insieme, capendosi, conoscendosi, ci permette anche di capire, no, le complessità, ma anche la bellezza, no, dell'altro, della persona che affianchiamo, e quindi comunque andare ad abbattere tutta una serie di preconcetti e di visioni negative verso la persona che magari ci fa un po' paura perché non è come noi, perché viene da un altro paese, perché forse non capiamo la sua lingua o come si comporta.
Un progetto che tra l'altro va molto oltre quello che è diciamo così il primo aspetto, e poi fondamentalmente il risultato che si ottiene, che è quello di mettere in comunicazione due persone e di favorire il raggiungimento degli obiettivi che lei ha appena illustrato, ma che ha dietro un grandissimo lavoro anche di selezione fondamentalmente dei candidati, sia che siano dei volontari che si offrono come appoggio, come punto di riferimento, sia da parte, per quanto riguarda i beneficiari, diciamo così, del progetto, che poi sono i rifugiati.
Certo, l'obiettivo del progetto ovviamente che abbia successo e che il rifugiato possa veramente avere questo aiuto, quindi le persone che si offrono per essere parte di questo programma chiaramente vengono selezionate da un pool di candidati che si offrono per questo tipo di aiuti, di servizi e chiaramente cerchiamo di mettere insieme persone che abbiano magari le stesse caratteristiche, che amino più o meno un certo lavoro, che abbiano un certo tipo di attitudine o di skills, in modo tale che chiaramente la conversazione è più facile e la relazione è anche più spedita.
Chiara Cardoletti, resta ancora qualche minuto con noi, perché noi abbiamo in collegamento telefonico proprio due buddies, così vengono chiamati nel progetto, fondamentalmente due amici che il progetto ha messo in contatto. Alina Vaseknika, ben trovata, grazie per essere con noi.
Ciao, buongiorno a tutti.
E Daniele Stocchi anche, ben trovato.
Grazie, buonasera a voi.
Bene, allora, grazie a entrambi. Potete anche sovrapporvi quando parlate, visto che siete buddies, ve lo permettiamo, insomma, okay. Con moderazione. Alina, come si è trovata? Come si è trovata coinvolta in questo progetto e soprattutto in cosa si è sentita appoggiata da questa idea?
Ok, va bene. Prima di tutto, prima di cominciare questo progetto, io ho stato in centro di accoglienza qui a Roma e dopo io ho trovato l'associazione Refugees Welcome e con loro ho trovato community matching e anche progetto di accoglienza. Quindi sono trovato una famiglia di questa associazione, ma anche un amico come Daniele, perché noi siamo tutti e due nel mondo di cinema, diciamo. Lui è già professionista, io sto ancora studiando, ma proprio abbiamo gli stessi interessi e anche interessi lavorativi. Quindi
e questo
adesso,
aiuta un po' a sentirsi meno soli in una
sicuramente
un paese straniero. Daniele Stocchi, anche la decisione fondamentalmente di mettersi a disposizione, di voler essere di appoggio per qualcuno che potrebbe avere delle difficoltà a orientarsi nel paese, è molto bello, ma è anche una decisione impegnativa da prendere.
Non la vedo così impegnativa, nel senso che per me è un piacere, un accrescimento interiore, insomma, nel poco tempo. Io sono da poco in questo community matching e sto un po' esplorando le potenzialità.
Qualcuno potrebbe sentirsi un po' spaventato, preoccupato dall'idea di prendersi un impegno di questo tipo, lei cosa direbbe?
Sì, no, allora a me la cosa che ha avvicinato molto a questa modalità è che quando sono venuto in contatto con i responsabili Refugees, io comunque non venivo da esperienze di questo tipo, non ho percepito delle difficoltà nell'avvicinarmi, nell'accostarmi alla materia, perché sono stati molto pratici e molto concreti, quindi ho percepito proprio il bisogno anche da parte loro di mettere in connessione persone, più che sì, mandare messaggi va bene, ma la concretezza secondo me è più importante, quindi loro sono stati molto bravi nel fare percepire questa umanità, questa concretezza.
Alina, invece, da parte sua cosa suggerirebbe magari appunto a chi, trovandosi in una situazione di protezione internazionale in un paese che non conosce, magari ha un po' di titubanza a affidarsi magari troppo a qualcuno?
No, io sicuramente suggerirei questa esperienza, perché per una persona straniera, una persona rifugiata è davvero complicato ricominciare la vita.
Quali sono le difficoltà maggiori che questo programma l'ha aiutata a superare, ad esempio?
Ma in generale, prima di tutto, è la burocrazia, diciamo, italiana, è davvero complicato per tantissimi rifugiati. Quindi anche quando abbiamo buddy, possiamo chiederlo aiuto di magari, non lo so, tradurre qualche documento, andare insieme al CAF o altre istituzioni. Questa è una cosa molto importante.
Chiara Cardoletti, la burocrazia per i rifugiati già spaventa i residenti, gli italiani, gli indigeni, gli autoctoni, chiamiamoli come vogliamo, insomma, per qualcuno che arriva da fuori deve essere una cosa veramente un incubo.
Ma è in assoluto l'ostacolo più grande che affronta un rifugiato in Italia. E per quello che noi come Agenzia delle Nazioni Unite stiamo appunto lavorando anche con il governo per cercare di trovare dei meccanismi che la rendano più semplice, perché veramente ottenere dei documenti in Italia, anche fare le trafile burocratiche più semplici, diventa un vero ostacolo in un paese che già fa fatica, come diceva lei prima, con i propri nazionali, ma poi quando si arrivano gli stranieri manca tutto, dagli interpreti a capire il documento che viene presentato, a tutta una serie di altre trafile che alla fine rendono il risultato molto difficile da ottenere.
Daniele Stocchi, lei ha scoperto qualcosa di nuovo per quanto riguarda anche gli aspetti burocratici o le difficoltà in Italia? Ha cambiato la visione un po' del suo modo di vivere il proprio paese, occuparsi anche di quelli che sono i problemi o aiutare comunque a risolvere determinati problemi che Alina poteva riscontrare?
Allora, sinceramente noi diciamo che la nostra relazione si basa più sul lato artistico, creativo, quindi non c'è stato modo di al momento di poterla assistere in queste vicende burocratiche.
Quindi siete un po' distratti sul lato burocratico.
Sì, perché poi anche nella mia vita personale non sono molto bravo a sbrigare pratiche, quindi diciamo che nell'abbinarmi
anche tu stai ancora imparando.
Esatto, nell'abbinarmi a una persona rifugiata hanno tenuto conto di questo e del mio il mio potenziale è più quello di dare a livello creativo e di creare progetti insieme magari, quindi poi anche loro fanno questo tipo di valutazioni quando le persone si iscrivono al...
Beh, sicuramente un contributo che ha guardato molto anche alla parte spirituale, all'anima degli artisti. Chiara Cardoletti, avete fatto un bellissimo match, forse un po' complicato per la burocrazia, per affrontare i temi burocratici.
Ma va bene che io ho già fatto tutto.
Ha già fatto tutto da solo Alina, vero?
Sì.
Ma sicuramente il fatto che Alina, in ogni caso, penso che per lei in questo momento il potersi sentire di nuovo artista e non tanto rifugiata sia la cosa più importante per lei, in quanto sicuramente quando si va in un paese nuovo e si è rifugiati, no, ci si focalizza un po' su questo status che però non dice nulla della persona, e invece lei aveva proprio bisogno di ritrovare l'essere artista, il poter dimostrare chi è, il poter andare avanti con la propria vita. Questo era l'importante per Alina, e sono contenta che questo community margin abbia dato dei buoni risultati su questo fronte.
Chiara Cardoletti, grazie davvero per il suo contributo, per il suo tempo, ovviamente un bellissimo progetto, una bellissima iniziativa che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha sviluppato, speriamo possa allargarsi sempre di più, quindi grazie.
Assolutamente.
Grazie per
grazie
il vostro lavoro.
Alina
e Daniele invece li teniamo ancora in collegamento fino alla fine della trasmissione, tra l'altro adesso ci raggiungerà anche un altro ospite. Io volevo chiedere un po' Daniele e Alina qual è anche l'impressione che hanno maturato nel loro contatto, nella loro amicizia, nel loro confronto anche da un punto di vista artistico, su quella che è la situazione attuale dei rifugiati e quindi delle persone che sono costrette a fuggire e a riparare in un paese fondamentalmente sconosciuto. Daniele Stocchi, tra l'altro un tema di grande attualità anche per l'Italia questo.
Sì, certo, appunto per me che sono abbastanza, diciamo che da più o meno da novembre che sono entrato in questa community, sto toccando con mano delle tematiche, degli aspetti pratici che potevo solo immaginare fino a prima, quindi secondo me anche per chiunque voglia avvicinarsi, per chiunque pensa di essere sensibile al tema ma vorrebbe come è stato per me, essere un po' più addentro e rendersi utile, sicuramente è un modo per non avere un'immagine stilizzata dei rifugiati, ma veramente fattiva, pratica. Quindi insomma, sto scoprendo tante cose che mi aiutano anche a capire, al di là poi, cioè, noi vediamo sempre delle immagini dei giornali, no? Però poi ci sono tanti altri aspetti che forse sono ancora più difficili e dolorosi da affrontare ogni giorno, cioè il dover giustificare la propria presenza attraverso dei documenti, insomma rinnovare i documenti ogni 8 mesi, anche quello insomma può essere uno scoglio da affrontare, ecco.
Assolutamente, assolutamente. Sì. Alina, lei invece, sì, da un punto, anche grazie alla sua sensibilità artistica, come ha vissuto questa situazione, il fatto di ritrovarsi, aver bisogno di una protezione internazionale, insomma è una cosa che veramente potrebbe capitare a chiunque, è un qualcosa che il più delle volte avviene repentinamente e in maniera inaspettata. Questo come cambia la vita delle persone?
Cambia, sicuramente cambia la vita, ma peggiora la vita. Io sono in Italia già per un anno. L'anno scorso, prima di entrare nel programma, mi ho sentito davvero sola e anche depressa, perché non avevo la creatività, non avevo la scarica di miei emozioni, di trauma della guerra. Quindi ho stato proprio tutto grigio, non ho creato niente. Ma dopo, quando io ho entrato in questo programma e ho conosciuto Daniele, per me è fatto come adesso la speranza e motivazione per creare progetti creativi insieme, come fare un video creativo come il mio progetto finale, in quale io posso condividere e scaricare tutte queste emozioni di guerra, ma in modo creativo insieme con Daniele.
E questo deve essere molto, molto importante da un punto di vista di umano, è anche esatto, probabilmente di equilibrio, che uno riesce a ricostruirsi con grande difficoltà. Io voglio salutare Daniela Di Capua dell'Istituto Buddista Italiano, che si è collegata adesso con noi, partner del progetto. Ben trovata,
grazie per
il suo tempo. Rimanete, Alina e Daniele, io vi tengo fino alla fine, ancora qualche minuto.
Va bene.
Daniela Di Capua, quanto è importante questo aspetto umano che va alimentato, costruito nelle società che accolgono, in relazione a chi ha perso tutto e spesso ha perso proprio la propria identità, no? Lasciandola nel proprio paese, a volte annientata da contesti di guerra.
Certo, a nostro parere è fondamentale, perché questa direzione che noi abbiamo preso, come per tanti altri stati, di sostenere esclusivamente i bisogni materiali, che naturalmente sono fondamentali e primari, l'accoglienza, l'assistenza sanitaria, eccetera, non rappresentano l'essenza completa di una persona, di ogni persona. Quindi il poter accompagnare la nuova vita di persone con diritto, no, a una protezione, come sono appunto i rifugiati, i richiedenti protezione internazionale, e persone che si trovano in queste condizioni, che, come lei giustamente ricordava, potremmo essere tutti, no, trovarci tutti inaspettatamente nella medesima condizione, è fondamentale, perché sostiene le potenzialità della persona. Sono processi che fanno aumentare il potenziale che è in ogni singola persona e riattivare delle risorse individuali che le mettono veramente nella condizione di potersi riallacciare alla nuova situazione, alla nuova vita, entrando in relazione con tutto ciò che li circonda. E non è soltanto un processo positivo per chi ne beneficia apparentemente, no? Il rifugiato, la rifugiata che viene accompagnata nel percorso, ma anche della persona che l'accompagna, come abbiamo ben sentito.
Quanto è importante avere una diversa presa di coscienza del fenomeno che riguarda appunto l'asilo, soprattutto in Italia, e poi è questo il contesto di cui stiamo parlando.
Secondo noi questo è l'unico modo e il fatto di portare avanti appunto delle relazioni umane è l'unico modo per poter veramente sperare in un cambiamento culturale, cioè in un atteggiamento, una visione di vita diversa nei confronti delle persone straniere che per un motivo o per un altro sono costrette a venire in Europa o comunque a spostarsi dal proprio paese. Non può avvenire un vero cambiamento interiore nei singoli cittadini e cittadine se non c'è questa possibilità di incontro, ma si continua a viaggiare sul piano di credenze e di pregiudizi.
Daniele Stocchi, cosa bisogna fare? Quali sono gli step che bisogna intraprendere per entrare in questo programma? Daniele Stocchi, l'abbiamo perso?
Sì.
C'è? Pronto? Daniele Stocchi? Non c'è. E allora lo chiediamo a Daniela Di Capua. Ecco, adesso la sentiamo. L'abbiamo persa. Allora le rifaccio la domanda. Quali sono gli step che bisogna intraprendere per entrare in questo programma? Insomma, qual è il percorso che lei ha seguito e che devono seguire magari un po' tutti?
Ah, non vorrei sbagliare, non so se ci sono varie modalità. Io personalmente avevo visto su una stories di Instagram che un altro attivista, insomma, ha pubblicato il link del portale a cui dove fare l'iscrizione, mi sono iscritto e ho ricevuto una chiamata di una delle coordinatrici, insomma, con cui ho fatto un colloquio via Skype e in base alle mie attitudini poi mi hanno abbinato una persona rifugiata che inizialmente era, appunto, questa per me la seconda esperienza.
Quindi è la seconda volta che lei si propone per questo tipo di programma?
Sì, è la seconda volta che, diciamo, inizia una nuova esperienza, poi una volta che sei nel programma, se vuoi rimanerci, automaticamente ti propongono altre
esperienze. Cosa le è rimasto della prima esperienza che ha fatto?
Forse in quel caso, ad esempio, ecco, lì si trattava davvero di fornire un aiuto davvero più burocratico, nel senso che questo ragazzo del Mali si era appena trasferito in una nuova casa in affitto con altri due ragazzi, e doveva rinnovare il permesso, insomma, però nel frattempo c'erano anche altre persone che se ne occupavano di questo aspetto. Forse in quel caso, non per colpa di nessuno, ma per attitudini personali, succede anche questo, credo, insomma, che ci, come nella vita di tutti i giorni, ci si può trovare subito, ci si può fare più fatica nell'approcciarsi.
Daniela Di Capua, quanto è burocratico entrare nel programma? Diciamolo per incoraggiare magari chi volesse fare questa esperienza, che tra l'altro è molto bella. Vediamo, Daniele Stocchi lo ha fatto, è già la seconda volta che si propone, no? Quindi
sì, ci sono diversi casi ormai di badi che si ripropongono dopo la prima esperienza. È molto semplice in realtà, perché sia sul sito dell'UNHCR che su quello dei due enti partner del progetto, che sono il CHAC di Parma e Refugees Welcome, ci sono proprio delle spiegazioni su come fare domanda.
Tra l'altro i partecipanti non vengono mai lasciati soli, completamente soli, insomma hanno sempre dei referenti, qualcuno che li aiuti anche, no?
Sì, certo, certamente, perché naturalmente sono necessarie anche alcune informazioni, un po' di contesto, un po' di introduzione, e poi l'abbinamento è veramente personalizzato, cioè a seconda delle caratteristiche, delle inclinazioni, come spiegava anche l'amico che mi ha preceduto, naturalmente le persone non sono tutte uguali e naturalmente quindi vengono poi abbinate a seconda anche della personalità o del tipo di vita che svolgono, in modo da trovare davvero delle affinità che non sia soltanto un sostegno meccanico, ma di relazione umana.
Grazie davvero Daniela Di Capua, Istituto Buddista Italiano, partner del progetto di Community Matching. Grazie anche a Daniele Stocchi, uno dei buddies del progetto.
Grazie.
Io prima di lasciarvi vorrei lasciarvi con la voce però di Alina Vaseknica, che è stata così gentile da voler partecipare, un suo commento, un suo saluto per in relazione a questo progetto, insomma un invito a partecipare.
Certo, io adesso mi sento davvero felice che io entrate in questo progetto. Io suggerisco a tutti i rifugiati, suggerisco a tutti che si servono soli o persi o non riescono a trovare se stessi in Italia, per tutti i rifugiati e profughi. Sono sicura con community matching loro possono trovare una famiglia, perché non solo trovano un buddy o una buddy, ma anche trovano la comunità di
grazie,
buddies.
Grazie davvero, grazie davvero Alina Vasecnica, grazie all'UNHCR, ci risentiamo presto.